Allora, questa mattina le riflessioni che volevo condividere con voi hanno iniziato a farsi uno spazietto nella mia mente. Tempo fa, quando durante un culto della domenica mattina, un fratello ha condiviso un versetto della scrittura dove si parlava dell'Antico Testamento, dove si parlava di un uomo giusto. Tante volte ho letto versetti del genere, ma quella volta, quella domenica, mi è rimasto in testa questo versetto perché poco tempo dopo, ma veramente a breve distanza, è tornato in mente un altro versetto della scrittura dove in realtà, se non mi ricordavo male, si parlava più che altro di persone che tanto giuste non erano. E questo è andato a fare un contrasto dove la mia mente diceva, ma un attimino, quel fratello ha condiviso un versetto della scrittura dove si parla di giusti e io me ne ricordo uno dove si parla di persone che tanto giuste non sono. Forse, convinto del principio che la scrittura non si sbaglia, questo ha cominciato a creare un tempo di riflessione nella mia mente in merito a questi argomenti. Poco tempo dopo, casualmente, se vogliamo dire casualmente, sono tornate alla mia riflessione, le parole che un avvocato di professione mi aveva riferito riguardo a questioni personali, dicendomi la frase che in realtà, nel contesto sociale in cui viviamo, il concetto di giusto e di giustizia non sempre corrispondono. Mi dava un avviso, no? Mi dava un monito, dice, guarda che in realtà nella società dove viviamo, tu puoi essere giusto quanto vuoi, io posso essere pienamente d'accordo con te, ma all'atto pratico, nel momento in cui tu ti trovi di fronte a quello che è la giustizia, riconosciuto nella sua forma, nel suo organo, non sempre questi concetti coincidono e ciò porta a conseguenze di vario tipo. Quindi da un lato questo suscita sicuramente in me perplessità in merito a quella che è la giustizia dell'uomo, ma per fortuna il mio paragone in queste riflessioni non è stato quello che è la giustizia dell'uomo, ma ciò che trovo all'interno della scrittura. E sicuramente posso essere convinto e pienamente certo che la giustizia di Dio è diversa da quella che è la nostra. Se andiamo a leggere in Deuteronomio, al capitolo 32, al versetto 4, riguardo quella che è la giustizia di Dio, troviamo scritto, Deuteronomio 32,4: Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giuste. È un Dio fedele e senza iniquità, egli è giusto e retto. Il Signore dimostra la sua giustizia, ancora prima di aver predisposto ogni cosa per noi uomini. Questo è stato un riferimento nella mia testa nel pensare alla giustizia di Dio, in quanto sapevo benissimo che era successo un qualcosa prima ancora che noi venissimo, dove il Signore ha dimostrato la sua giustizia. Questo piccolo evento è quando il Signore ha cacciato dalla sua presenza gli angeli che si sono ribellati a lui, no? In Seconda Pietro ci viene raccontato di come, e di questa ribellione sappiamo benissimo che fa parte anche la figura di Satana, il Signore nella sua giustizia ha cacciato dalla sua presenza quelli che non erano giusti di fronte a lui. Quindi il Signore dimostra, già ancora prima di aver predisposto qualsiasi altra cosa, la sua entità di un Dio giusto e retto. Il termine giusto nel contesto storico dell'Antico Testamento, in un contesto quindi sociale, indicava colui che si comportava in maniera conforme alla sua collocazione nella società e che osservava tutti i doveri verso gli uomini e gli dèi. Rispecchia in maniera abbastanza coerente quello che è il concetto di giustizia oggi, no? Giustizia, se voi andate a prendere un vocabolario, associa quello che è il ricompensare o il rendere a una persona ciò che gli è dovuto in base a come lui si è comportato nel contesto della società e in riferimento a quelle che sono le leggi della società in cui vive. Detto questo, quando parliamo nel contesto biblico dell'Antico Testamento, in realtà questo termine assume una connotazione leggermente diversa. Perché? Perché il concetto di giustizia che è espresso nell'Antico Testamento, in realtà, non si basa tanto su quella che è una corrispondenza fra azioni e determinate leggi scritte, ma quanto sulla conformità e rettitudine di un atteggiamento all'interno di una relazione bilaterale. Questo concetto che sembra molto complicato, ma che in realtà non lo è, ci esprime quello che è in realtà un rapporto intimo tra la figura di Dio e il suo popolo nell'Antico Testamento, lo stesso tipo di associazione, di una relazione intima e bilaterale. L'avevo in prima persona, ve l'avevo anche condivisa, trovata quando avevo studiato il discorso di misericordia, no? Cercare il bene di un'altra persona, ma all'interno di un patto, di una relazione particolare. Ovviamente sto parlando, ve lo ripeto, della scrittura. Quindi dà una connotazione particolare, perché quando noi stiamo parlando in questo caso di giustizia, sappiamo che il contesto preciso fa parte, è inserito all'interno di un rapporto speciale, cioè quello che il Signore ha con il suo popolo, sicuramente, che è Israele. Denota questa relazione, denota e caratterizza degli aspetti particolari, ha delle conseguenze particolari. Giorgio, chiedo il tuo aiuto, per piacere. In Genesi, al capitolo 17, i versetti dall'1 al 7. Genesi 17, dall'1 al 7. Però te fermi subito dopo il versetto 1, che dico due parole e vai avanti dopo. Genesi 17, dall'1 al 7.
Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio Onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro».
Due cose gli ha detto: cammina alla mia presenza e sii integro. Io ho associato questi due termini, non penso in maniera errata, alla parola giusto. Gli sta dicendo di essere giusto rispetto a quello che era l'insegnamento della scrittura. Va avanti, fino al 7.
«E io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire in nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te».
Grazie. La connotazione di un patto, quella relazione speciale che dicevamo prima, fa sì che al popolo di Israele in particolare venisse richiesta nei confronti di Dio, nel rispetto di questo patto, obbedienza a quella che era la legge, l'obbedienza a quelle che erano le indicazioni che il Signore aveva dato. Sappiamo benissimo per conoscenza che nella storia del popolo di Israele, non solo, si crea una catena molto originale, dove all'inizio c'è un ordine di Dio, una prescrizione di Dio, subito dopo viene quella che è la disubbidienza da parte dell'uomo, da parte del popolo di Israele, una ribellione nei confronti di quello che è stato questo insegnamento. Subito dopo però interviene il giudizio di Dio che si manifesta nel suo passo successivo con quella che è una grazia da parte di Dio, allo scopo di ristabilire questa relazione. In molte occasioni, negli esempi della scrittura, noi vediamo che a fronte di quella che è stata l'indicazione di Dio, la ribellione del popolo e l'intervento di giustizia di Dio, perché il Signore in molti modi e maniere ha esercitato la sua giustizia, subito dopo è venuto un intervento di grazia da parte di Dio, che è quello che ha permesso il ristabilimento di questa relazione speciale, per rendere nuovamente il singolo e il popolo di Israele giusti di fronte a quelli che erano gli occhi del Signore. Andiamo a vedere, sempre Giorgino, Ezechiele capitolo 18, i versetti dal 5 al 9, perché ci danno delle indicazioni di come veniva caratterizzato l'uomo giusto. Ezechiele 18, dal 5 al 9.
«Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non s'accosta a donna mentre è impura, se non opprime alcuno, se rende al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti l'ignudo, e se non presta interesse e non dà ad usura, se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra l'uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni operando con fedeltà, quel tale è giusto. Certamente egli vivrà, dice il Signore l'Eterno.
Nel contesto dell'Antico Testamento, in quello che era un rapporto che il Signore aveva instaurato in base a delle leggi che aveva dato, viene data una connotazione precisa ovviamente di quello che era la persona del giusto. E il Signore, di fronte a quello che è un atteggiamento che rispetta queste leggi, dice certamente vivrà. In altri passi del Vecchio Testamento possiamo vedere, è stato detto anche stamattina, come in realtà, per definire ancora meglio, per dare forse un carico maggiore alla figura del giusto, venga messo in contrapposizione con quello che è l'empio. In Proverbi 10:20 troviamo scritto: «La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno». Al versetto 31 ancora dice: «La bocca del giusto fa fiorire la saggezza, ma la lingua perversa sarà soppressa». Vediamo quindi che quello che è il rapporto con il Signore vissuto all'interno della sua giustizia, in realtà nei giusti produce un qualcosa di speciale, no? Vediamo la lingua del giusto addirittura diventa argento scelto. Propone un qualcosa che addirittura è edificante nei confronti degli altri, quando questa persona si pone in una posizione di giustizia di fronte a ciò che Dio desidera. Ancora, i figli del giusto, sempre in Proverbi, i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'essere giusti addirittura porta a delle conseguenze pratiche in quella che è sia la vita della persona giusta, sia nella vita delle persone che addirittura gli sono vicine. Un altro aspetto importante di quella che è la giustizia di Dio è in realtà quanto grande sia l'amore che il Signore prova nei confronti dei giusti. Un episodio molto particolare che esprime questo concetto sicuramente è Sodoma, la storia di Sodoma, no? Se voi la conoscete. Nella storia di Sodoma, poco prima di quella che poi sarà la distruzione di questa città, in alcuni versetti ci viene raccontato di alcuni angeli che si presentano ad Abramo, no? Passano del tempo con lui e rincamminandosi sulla via di Sodoma comunicano ad Abramo il Signore, se lo leggete bene, il Signore decide di far sapere ad Abramo quale sarebbe stato il suo intento nei confronti della città di Sodoma, e Abramo innesca un simpatico trafiletto, come lo definiremmo magari noi oggi più giovani, nei confronti degli angeli. Un lascia raddoppia, un tiro al ribasso. Perché? Perché se ve lo ricordate, si parte da una cifra simbolica di 50 giusti, ma se trovi 50 giusti in quella città, la distruggerai? Sappiamo che la cosa va avanti, rilancio al basso e arriviamo a 10 giusti. A parte l'aspetto comico, no? Che possiamo dire un effetto al ribasso di quello che è questo giudizio nei confronti della città, notiamo che Abramo, nei confronti del Signore, continua in questa espressione di cercare sempre di, no? Di diminuire la cifra dei giusti, con il desiderio che fosse esercitato un giudizio giusto nei confronti di questa città. Noi sappiamo, e l'esperienza ancora di questo versetto ce lo porta, che la questione fondamentale è che in realtà la giustizia del Signore viene esercitata in maniera indiscriminata, a prescindere dalle circostanze che ci sono, ma in base alle figure dei giusti. Abramo era un uomo speciale, no? Ha ricevuto delle benedizioni speciali. Giorgio, in Genesi 15... dai versetti dall'1 al 6, vediamo ancora un altro aspetto. Genesi 15, i versetti dall'1 al 6.
Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima».
Fermati un attimo. L'avevo scritto dopo, ma ve lo dico prima. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta dicendo, puntini puntini, dopo questi fatti, era successo qualcosa prima. Se voi andate al capitolo prima, e ve lo dico io, ciò che era successo, e a chi piace la storia lo sa benissimo, più di me, Alberto già sorride, anche Mario l'ha raccontata tante volte, c'è stato un momento in cui dei re hanno fatto guerra e conquista nei confronti di altri re, e in questa situazione si è venuta a trovare in mezzo nuovamente la città di Sodoma. Chi abitava a Sodoma? Che conosciamo noi? Lot, perfetto. Cosa succede? Che Lot ovviamente finisce in mezzo alle persone che vengono insieme ai suoi beni averi, insieme alle persone che vengono portate via per conquista di questa città. Abramo, che viene a sapere di questa situazione, ovviamente il suo sentimento è quello di andare a recuperare Lot e i suoi beni. Va, con l'aiuto del Signore riesce a recuperare ogni cosa, e il re di Sodoma, andando nei confronti della persona di Abramo per dimostrare la sua riconoscenza, gli dice: va bene, grazie, mi hai riportato tutte le persone, tieni per te i beni. La risposta di Abramo è molto interessante e ve la leggo, perché Abramo dice al versetto, il capitolo prima ovviamente vi dicevo, 14, il versetto 22, Abramo dice: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di un sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo. Quindi questo era quello che era successo, no? Abramo aveva fatto quest'azione a fronte di un riconoscimento che gli voleva essere donato, lui ha rispettato quella che era una promessa che aveva fatto al Signore e non ci aveva niente in mano, no? A livello umano. Tant'è vero che il Signore gli dice: grande sarà la tua ricompensa. Va avanti dal versetto 2.
Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia.
Nuovamente, anche se gli altri versetti vengono dopo, ci viene ridescritto di nuovo quello che è il patto che è stato fatto con Abramo, e l'aspetto interessante di questi versetti invece è la breve risposta di Abramo, che ha prodotto in lui una grande benedizione, perché al versetto 6, a fronte di quello che il Signore gli ha detto, Abramo non ha aperto la bocca, ma viene scritto: egli credette al Signore e questo gli fu messo in conto come giustizia. Quindi la straordinarietà di quello che in realtà Abramo ha fatto nel contesto in cui viveva è credere semplicemente a ciò che il Signore gli aveva detto, senza basarsi su niente che aveva in mano. Il Signore gli ha promesso un qualcosa, una progenie che sappiamo benissimo in realtà era un po' discordante da quello che Abramo stava vivendo a livello familiare, no? La moglie non poteva avere figli. Lui, a fronte di questo, l'unica cosa che ha fatto, che ci viene detta qui, è credere. Questo cosa ha prodotto? Questo ha prodotto un'immensa benedizione in lui, e che viene descritta come conto di giustizia. Noi sappiamo che nel contesto dell'Antico Testamento in realtà per essere trovati giusti di fronte agli occhi del Signore, pur osservando la legge e sicuramente essendo trovati mancanti in qualcosa, nel Levitico troviamo molte di quelle che sono le prescrizioni di cui facevano parte anche i sacrifici per essere trovati di fronte al Signore giusti. Quindi c'era bisogno di sacrificare dei capri, soprattutto nei confronti del popolo di Israele, per essere poi trovati giusti e avere perdonati quelli che sono i propri peccati di fronte al Signore. Abramo, con il suo atto di fede, riconosce in Dio un qualcosa di più, dà a lui la fede, e questo gli verrà messo in conto come giustizia nel momento in cui il Signore tornerà. Lo troviamo ben espresso anche in Ebrei. Noi abbiamo una grande differenza da quello che è Abramo, perché non ci troviamo più in quello che è il patto che il Signore ha stabilito con Abramo nei versetti che abbiamo letto. Se il patto che il Signore ha fatto con Abramo, come vi dicevo prima, noi lo possiamo da uomini, no? Io sinceramente, la persona che vive nella società di adesso, con le conoscenze di adesso, lo potrei definire assurdo, perché un Dio che promette a una persona: tu avrai una grandissima progenie e la moglie è sterile, forse ti sei sbagliato un attimino, no? Per cui l'approccio che potrei avere a livello umano è sicuramente di titubanza. Invece il patto che troviamo e in cui viviamo ancora noi oggi adesso forse è un pochino diverso. In Romani 10, al capitolo 9, troviamo scritto: perché se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è più facile del patto di prima, non prevede nessuna gravidanza con donne sterili che sicuramente non fanno bambini, prevede solamente un aspetto di credere, un aspetto di fede, quello è più facile. Se vi fermate e ragionate un attimino, noi oggi in realtà crediamo con molta facilità a cose che sono più difficili da credere. Gesù, la persona di Gesù, anche a livello storico, ci è stata dimostrata da molte fonti, no? Vi faccio un esempio molto sciocco. Tempo fa, quando ero giovane che andavo a scuola, una insegnante nel suo tentativo istituzionale di spiegare quella che era la teoria dell'evoluzione, cominciò a parlare di una certa cosa chiamata brodo primordiale, e io già fremevo. Comincia a raccontare e dice: in questo brodo che c'era all'epoca si suppone che c'erano presenti questo... Scusi, ma lei chi gliel'ha detto che c'era tanto bene quell'elementino, quel microbino? Ma bisogna crederci, perché se no non andiamo avanti. Va bene. Allora, dopo di questo è successo che, allora, è intervenuto quel gas che era presente. Scusi, ma lei chi gliel'ha detto che c'era quel gas? Ovviamente si scatenò una leggera diatriba dove venni definito come contestatore. Ma perché? Perché in realtà l'approccio ragionato che noi uomini facciamo in realtà di fronte a certe cose presuppone una fede maggiore rispetto a cose di cui abbiamo una dimostrazione maggiore. Ecco perché vi dico che di fronte a quella che è la promessa del patto che il Signore fa con noi, cioè di solamente avere fede in un uomo che è venuto provvedendo a molte cose, forse in realtà all'aspetto pratico, se lo confrontate con cose che vivete ogni giorno, richiede meno fede di quello che il Signore sta dicendo a noi oggi, no? Andiamo avanti. Ovviamente questo perché? Perché nel Nuovo Testamento, il versetto che vi dicevo all'inizio, quando vi ho parlato di un versetto che nella mia mente accostava forse più a uomini ingiusti, in realtà c'è, perché me lo ricordavo bene. Romani 3:10. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo quindi esprime un nuovo concetto rispetto a quello dell'Antico Testamento, perché non c'è nessun giusto di fronte alla legge. Andiamo, Giorgio, se per favore ce lo leggi, Romani 3, i versetti dal 19 al 26. Romani 3, dal 19 al 26.
Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente, per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù.
Grazie. Qual è l'effetto che ottiene il sacrificio di Gesù per noi oggi? In realtà è lo stesso che viene scritto al versetto 25, è lo stesso che otteneva il sacrificio propiziatorio che veniva fatto nell'Antico Testamento, cioè sangue che veniva asperso sopra il propiziatorio, il coperchio dell'arca, allo scopo di cancellare i peccati che erano stati commessi di fronte alla legge. La grande diversità che ha invece il sacrificio di Gesù è che questo sacrificio non viene ripetuto sistematicamente per cancellare le colpe che ogni volta vengono commesse, ma è stato necessario una volta e basta. Questa è la grande differenza. L'altra cosa su cui è interessante riflettere è che questo sacrificio in realtà è stato compiuto proprio dall'unica persona che giusta era. Se andiamo a leggere in Prima Pietro il capitolo 3, versetto 18, troviamo scritto: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. In Ebrei 4:15. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Un sacrificio per rendere giustizia commesso in realtà da quella che era l'unica persona giusta. Sempre in un contesto di avvocati sappiamo benissimo che se vogliamo ottenere dei risultati umani sicuramente è bene che ci affidiamo in un procedimento ad un avvocato, che sicuramente questo avvocato ne sappia qualcosa o che sia il meglio che possiamo trovare su piazza, no? Abbiamo visto la giustizia non corrisponde spesso a quello che noi pensiamo quando parliamo di esseri umani. Il Signore ha provveduto anche a questo, Dio ha provveduto anche a questo. In Prima Giovanni capitolo 2 al versetto 1 troviamo scritto: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Quindi Cristo nella sua persona, quello che ha compiuto il sacrificio che ci ha reso giusti di fronte al Signore, che ci ha permesso di avere giustizia, non solo è stato l'unico giusto a fronte del nostro comportamento, ma è anche quello che si mette a fare il nostro avvocato per i nostri errori di fronte al Padre, no? Come Abramo, io e te oggi, in realtà, come Abramo nell'occasione che abbiamo visto, quel trafiletto che lui ha creduto e ciò gli è stato messo in conto come giustizia, anche io e te oggi, solamente per l'atto di fede che compiamo nei confronti del Signore, riceviamo un dono grandissimo, che in realtà si chiama giustificazione. La cancellazione di fronte alla vista del Signore di tutto ciò che noi abbiamo fatto. E la cosa ancora più bella e la cosa ancora più edificante è che in realtà io e te siamo resi giusti non per le nostre opere, non per come ci siamo comportati o per l'attinenza del nostro comportamento a un qualcosa, ma noi siamo stati resi giusti soltanto per grazia nella fede in Gesù. Ovviamente questo ha una conseguenza molto particolare, che se noi, dopo aver espresso il nostro atto di fede nei confronti del Signore Gesù ed essendo stati giustificati, commettiamo nuovamente peccato, noi non perdiamo questa giustificazione. Perché? Perché questa giustificazione, come vi dicevo prima, non è conseguenza diretta del nostro comportarci, ma è un dono, un qualcosa di gratuito che ci è stato fatto. Questa breve espressione forse non è ricordata molto bene da alcuni credenti che si sono dimenticati, probabilmente, di leggere in Romani al capitolo 6, Giorgio. Romani capitolo 6, io leggo un versetto e dopo tu leggi dal 17 al 22, io intanto vi leggo il 16, perché troviamo scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui obbedite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Io l'ho letto tante volte questo versetto, ma non avevo mai notato, perché non stavo riflettendo su quello che era il termine giustizia, che in realtà forse Paolo si è sbagliato, perché dice o del peccato che produce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Non si è sbagliato, ma se io oggi chiedessi a voi, in italiano, se io voglio fare una frase dove metto in contrapposizione la parola morte con, qual è la risposta? Che parola usereste come contrapposizione a morte? Vita. Invece qua c'è scritto giustizia. Non è un errore, è un qualcosa che io ho utilizzato e che voi, se volete, potete utilizzare ancora per riflettere in più. Il Signore, nel momento in cui passiamo dalla morte a quella che noi definiamo vita, in realtà stiamo passando attraverso la giustificazione che il Signore ci ha presentato davanti attraverso la persona di Gesù. E questa giustificazione, come effetto che il Signore ci ha promesso, è la vita eterna. E questo è pienamente corretto, ma non è l'unica cosa che in realtà la giustizia produce in noi. C'è un'altra cosa, una delle altre cose che questa giustizia produce, è un dono particolare che noi riceviamo al momento in cui riponiamo la nostra fiducia in Dio. Questo dono si chiama Spirito Santo. Perché? Lo Spirito Santo in realtà oggi nelle nostre vite altro non è che un pegno, un ricordo che il Signore ci sta dando della sua giustizia nei nostri confronti e che se noi lasciamo agire nelle nostre vite produce molti frutti. Giorgio, i versetti, Romani 6, versetti dal 17 al 22.
Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna.
Più volte abbiamo sentito e ripetuto il concetto che in realtà noi liberi non siamo mai. La Scrittura ci insegna una divisione netta rispetto a cosa noi stiamo servendo. Se noi in realtà non abbiamo fatto nessuna scelta, noi stiamo servendo la morte, quello che abbiamo trovato scritto prima. Ma nel momento in cui noi accettiamo questa giustificazione che Dio ha provveduto noi, noi in realtà stiamo diventando servi di qualcun altro. E più volte avete sentito che l'essere servi in realtà ha delle conseguenze pratiche, come vi dicevo prima, che si vedono. Le persone che vi osservano e notano in voi il fatto che siete o sono diventato servo di Dio, devono riconoscere in me delle caratteristiche. Vi dicevo prima, lo Spirito Santo nel momento in cui entra nei nostri cuori produce dei frutti che ovviamente servono visibilmente alle persone che ci osservano, non servono solo a quello, ma sicuramente sono un riscontro visivo che le persone che ci osservano notano, nel constatare in noi una diversità di padrone. Se nel nostro essere non si vede in maniera evidente il fatto che abbiamo cambiato padrone che stiamo servendo, forse qualche problema c'è. Abbiamo letto che versetto 19, così presentate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quindi sicuramente una delle cose a cui noi dobbiamo pensare adesso, in questo momento, dopo essere stati giustificati, è la santificazione. Dobbiamo renderci conto che il frutto dello Spirito Santo, come leggiamo in Galati, è composto di varie cose e noi quelle dobbiamo ricercare. Tutto ciò che abbiamo espresso finora a livello di giusto e giustizia in realtà non ha fatto che ridimensionare quello che è il mio concetto di giusto e di giustizia che vi esprimevo all'inizio, perché in realtà se come ho fatto io vi fermate a osservare, il mio concetto di giustizia coincideva abbastanza con il fatto di avere indietro un qualcosa in base a ciò che io faccio. e così anche nella società. Invece il concetto che troviamo nella scrittura di giustizia è ben diverso. Perché? Perché parte in realtà dal ricevere un qualcosa, una giustizia, che noi in realtà non meritiamo. Sono decisamente contrapposti. Il Signore ha provveduto un conto di giustizia anche per noi, prima che noi facessimo qualcosa e ben sapendo che in realtà noi non ce lo possiamo guadagnare. È questo che cozza con quello che è la definizione di giustizia all'interno del mondo, dove ogni persona cerca di guadagnarsi un qualcosa. Noi non abbiamo bisogno di guadagnare niente, ma perché il Signore ci ha fatto una grazia immensa donandoci la sua giustizia, in modo che noi ci possiamo presentare giusti di fronte a Lui. In ultimo vi lascio con un versetto che spero possa aiutarvi a riflettere in questo tempo su quella che è la nostra posizione di giusti di fronte al Signore e stimolarci forse a dare le giuste priorità in quella che è la nostra vita di tutti i giorni. In Salmo 37, il versetto 25, troviamo scritto: «Io sono stato giovane e sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane». Amen.